Io ho fatto veramente di tutto per questo problema. Io ho fatto veramente di tutto. Mi hanno sempre detto un po' di ricrescita c'è, si vede, ci sono dei piccoli miglioramenti, ma io non li vedevo. Insomma, per una ragazzina giovane, non so, io non li vedevo questi risultati. All'inizio devo dire, loro non mi hanno forse molto capito perché, cioè, mi davano speranza, loro, tutti, diciamo, questi dermatologi con cui sono andata, loro mi davano speranza, mi dicevano: non si preoccupi, vedrà che risultato c'è, deve avere pazienza. Io avrei preferito che mi avessero detto: è difficilissimo il recupero, non c'è possibilità, è inutile spendere tutti questi soldi. Quindi non mi hanno capito, cioè loro mi volevano dare questa speranza e così tutti sono stati, tutti.
Cosa sappiamo dei nostri capelli? Sappiamo che quasi nessuno li ha come vorrebbe. Lisci che diventano ricci, ricci che diventano lisci, troppo grassi, secchi, troppo fini, troppo grossi, che sono ingestibili quando il clima è umido, che a un certo punto diventano bianchi e non so se mi va di fare la tinta una volta al mese. Con i capelli ci divertiamo anche, ci giochiamo sistemandoli per le occasioni importanti. Li cambiamo per esprimerci, per dire chi siamo. Li allunghiamo quando crescono poco e ci diamo un taglio per definire chi non vogliamo essere più. Quello di cui si parla poco, invece, è che i capelli si ammalano. Ogni persona nel corso della propria vita ha almeno una volta un problema di caduta dei capelli. Può essere un fatto transitorio, che si risolve col tempo e un po' di cura, ma ci sono casi in cui si tratta di qualcosa di più complicato. Sono vere e proprie malattie. Una ciocca che resta in mano, poi due, tre, a volte tutti. Questo è Capelli. Queste sono le storie di donne e uomini che un giorno si sono fatti la stessa domanda: mi cadranno tutti? E adesso come faccio?
Io ho 42 anni e ho iniziato a avere problemi di capelli intorno ai 16-17 anni, quindi in età adolescenziale proprio. È stata una cosa molto graduale. Ho notato quando mi lavavo i capelli una perdita consistente, però sottovalutavo questa problematica, pensavo fosse un normale problema di caduta stagionale. Poi la mia parrucchiera mi ha consigliato di andare a fare una visita dermatologica perché i capelli si stavano, oltre che a diradando, sottigliando.
Giovanna ha fatto di tutto per guarire dalla sua malattia. Lo ripete più volte nel corso del nostro incontro, mentre fa segno di no con la testa, come a dire che no, non c'è stato proprio niente da fare. Ha la voce rotta, mentre le chiediamo di ripercorrere le tappe di una vera e propria lotta durata 20 anni, che purtroppo però non ha vinto, perché Giovanna, alla fine, i suoi capelli non li ha salvati.
Il mio medico mi ha consigliato subito di andare nel settore privato, dermatologi privati che lui riteneva, diciamo, di un certo livello. Sono andata in cura da diversi dermatologi a Piacenza, ma non ho avuto risultati. Mi imbombavano con farmaci anche un po' pesanti. Ho provato prima il Diane, Diane che è una pillola anticoncezionale molto forte. Poi ho provato la finasteride, il minoxidil, dovevo fare degli esami del sangue per tenere controllato e comunque piano piano la mia situazione, insomma, andava avanti, soprattutto nella parte frontale. Ho iniziato nella parte frontale ed è proprio questo diradamento.
Cosa sta succedendo? È stata la frase, cosa mi sta succedendo? Perché poi facendo così e vedendo i capelli che scorrono nell'acqua, uno si preoccupa. Mi facevo così, i capelli cadevano in maniera importante. Presentavo già degli indebolimenti molto forti qui, il capello era molto, molto più rado. Io ho 57 anni, ho cominciato a perderli a 50 anni, che è forse il periodo in cui subentra un discorso di uno diventa vecchio sostanzialmente, perché tanto c'è poco da fare.
Uno diventa vecchio a 50 anni, c'è poco da fare, si pensa subito a questo. Invece no, Massimiliano poco dopo scoprirà di soffrire anche lui della stessa malattia di Giovanna. L'alopecia androgenetica, questo è il nome della malattia, è quella che comunemente chiamiamo calvizie. Colpisce oltre metà degli uomini con più di 50 anni e il 30% delle donne. soprattutto dopo la menopausa, ma i casi, anche tra persone più giovani, sono numerosi. La malattia non ha una causa determinata. Può avere origine ormonale, può esserci una componente genetica. Quello che succede, concretamente, è che i follicoli piliferi diventano progressivamente più piccoli e producono capelli sempre più sottili e fragili, finché, a un certo punto, non crescono proprio più.
Tu prima che ti capitasse, l'avevi mai pensato che potesse essere una malattia e non un problema di vecchiaia?
No, mai posto il problema che potesse essere una malattia da curare, ecco, sostanzialmente, quello no. È capitato spesso negli spogliatoi che quando si giocava a tennis, io gioco a tennis, quando si va negli spogliatoi che si gioca, si comincia a parlare. C'è comunque interesse da parte di tutti e alcune persone mi hanno chiesto anche dove ero andato e io ho spiegato loro che sono andato a fare questa visita tricologica ai capelli e che a me aveva risolto il problema.
C'è una scarsa conoscenza di chi è l'interlocutore a cui rivolgersi quando ci sono problemi di capelli. E ci sono tantissimi studi di mercato su questo. L'interlocutore primo è il parrucchiere, il secondo è il farmacista, il terzo è il medico di base e solo il quarto è il dermatologo, che è invece colui che si deve occupare della diagnosi e del trattamento. Cioè non ci dobbiamo dimenticare che sono malattie, per cui quando si gestisce un problema medico, prima bisogna dargli un nome, si chiama diagnosi, poi bisogna dargli una cura. E quindi ecco che dare una dignità a queste malattie e fare capire da chi sono trattate è proprio uno dei nostri imperativi.
La dottoressa Bianca Maria Piraccini è la direttrice dell'unità operativa di dermatologia dell'IRCCS Sant'Orsola di Bologna. Nella prima puntata ha già parlato di lei Claudia ed è sempre lei al suo network di studio e lavoro composto da 4 ricercatrici che si è rivolto anche Massimiliano. Molto spesso però si arriva qui tardi.
C'è un problema di ritardo della diagnosi? Sì, perché quando la malattia è iniziale spesso non è facilissima da comprendere, ad occhio nudo non la distingui. Vengono pazienti che hanno già fatto visite da altre parti, hanno speso soldi, tempo e speranze e vengono da noi cercando l'ultima spiaggia. Moltissimi sono i pazienti che mi dicono: lei è l'ultima risorsa, ma io non sono mica nessuno, siamo solamente abituati a gestire questi problemi e usiamo le tecnologie più avanzate per capire di cosa si tratta. Quindi ecco che a volte anche spiegare al paziente che cosa c'è, fargli vedere nel tempo come migliora e seguirlo è fondamentale perché si sentono capiti e vengono presi in carico.
Come funziona il suo ambulatorio?
La sanità pubblica offre il massimo, secondo me, della diagnosi e della divulgazione. La visita dermatologica costa il ticket della prima visita dermatologica. E l'ambulatorio di malattie degli annessi cutanei dell'IRCCS Sant'Orsola di Bologna è un ambulatorio a CUP, quindi ci si accede con l'impegnativa del medico generico, con scritto alopecia o capelli, così l'operatore CUP identifica il quesito diagnostico e inserisce il paziente in questo ambulatorio. Abbiamo tantissime domande da tantissimi pazienti, molti anche fuori regione. Poi sono i farmaci e i prodotti, nessuno di questi è mutuabile e quindi sono tutti da comprare a spese complete del paziente.
Ne ho parlato in famiglia, cioè con mia moglie, abbiamo pensato di fare questa visita. Praticamente abbiamo preso con il servizio sanitario, siamo capitati dalla Piraccini. Mi ha dato da prendere il minoxidil con lo spray da mettere nei capelli e di fare questa cosa 2 volte al giorno. Quindi io ho seguito questa cura che mi ha dato la dottoressa e alla fine diciamo che il risultato c'è stato.
E sta continuando a curarsi?
Sì, perché mi ha spiegato la dottoressa che comunque il minoxidil va dato per tutta la vita, per cui l'alternativa non c'è.
Hai paura di poter riperderli?
No, direi di no, perché tanto ho visto che comunque la cura funziona, se fatta con regolarità funziona, il capello è tornato forte, per cui adesso sono da quel punto di vista lì sono abbastanza sereno, sì. Poi, come dicevo, anche quando si va dal barbiere e comunque il barbiere ti dice che hai dei bei capelli, i capelli sono robusti, resistenti, diciamo che c'è una tipo una sorta di guarigione, anche se sì, una sorta di guarigione sostanzialmente.
Una sorta di guarigione che però per Giovanna non c'è stata.
Avevo una certa insicurezza, molta insicurezza data da... e comunque la consideravo una specie di mancanza. Sentivo che comunque io ero diversa dalle altre, anche perché ho iniziato giovanissima. Poi, insomma, non vedevo miglioramenti, cioè non sapevo anche in che modo poter risolvere questa situazione, quindi ero demoralizzata. Quando mi guardavo negli altri, inevitabilmente l'attenzione ricadeva sulla parte dove mi mancavano i capelli. Ovviamente, cioè, mi sentivo a disagio, non mi sentivo come le altre, insomma. E cioè, il momento in cui dovevo andare dalla parrucchiera era terribile. Sono andata avanti tanti anni, poi a un certo punto ho smesso tutto, cioè non ho più voluto fare nessuna cura, fino a che ho sentito poi parlare così per caso questo centro a Milano, all'Avanguardia, e ho voluto provare lì l'ultima spiaggia, questo PRP, che praticamente viene fatto un prelievo di sangue, no? Adesso non mi ricordo bene come funzionava, però abbiamo provato il sangue, poi tramite una centrifuga venivano separate le piastrine e venivano unite a altri prodotti in gel, e con la dermoforesi si cercava di far assorbire il prodotto nel cuoio capelluto. È stata una spesa notevole di soldi, perché erano terapie molto costose. Io ero contenta, ero entusiasta, perché speravo in qualcosa, ed è stata anche lì una delusione, ho speso solo soldi.
La paura che sia troppo tardi, non si possa fare niente, o di perdere tutti i capelli. Forse perdere tutti i capelli è la paura più grande. E questo ci fa capire che chi in realtà li ha persi tutti è in 2 settimane, quindi è arrivato ad avere subito quello che gli altri temono sia veramente devastato. Sta andando bene le cose che
benissimo,
dico?
Perfetto.
Ah, ma perché ci credo? Tutti siamo così, ci siamo trovate in 4 femmine, tutte uguali in questo senso, nel senso che ci crediamo proprio di poter aiutare, insomma. Ogni malattia è diversa, per cui a volte sono facilissimi da diagnosticare, a volte sono più complicate. E la gestione del paziente allo stesso modo, perché non tutti sono contenti, per cui devi accettare le lamentele, le critiche a volte aspre, e a volte ti puoi godere i riconoscimenti. E quindi ci sono delle persone che dicono: lei mi ha cambiato la vita, eccetera. Allora ti senti che tutta questa fatica, perché è faticoso tutto, cioè io sono felicissima della mia vita, però aggiornarsi, studiare, leggere tutto quello che è di nuovo, perché devi poter rispondere a nuove necessità, è molto faticoso. Allora quando vedi che le persone si accorgono di quello che sta dietro a quello che gli stai facendo, allora sei proprio contento. Io non avrei potuto fare l'oncologo, non avrei potuto fare mestieri più nobili, perché già faccio fatica a gestire malattie che comunque non portano all'esito. Però anche con la malattia dei capelli impari un pochettino a bilanciare quello che è innanzitutto il vissuto del paziente e il suo reale problema, che spesso è spropositato alla gravità del problema.
Chissà se è stato spropositato anche il vissuto di Giovanna. Dopo 20 anni di tentativi, molte spese e scarsissimi risultati, ha fatto la sua scelta: interrompere ogni forma di trattamento. Ci piacerebbe che la vedeste, però, seduta qui emozionata davanti a noi, perché nessuno potrebbe mai immaginare, guardandola, quello che ha passato, né che soffra di una malattia cronica ai capelli. I capelli di Giovanna sono splendidi, anche se ammette di maltrattarli un po', come facciamo in tante con la piastra. Anzi, potreste averla già vista, Giovanna, perché da alcuni anni fa anche la modella per servizi fotografici.
Ho conosciuto un sistema che mi ha cambiato totalmente la vita. Per me era completamente sconosciuto, io non ne avevo mai sentito parlare. E da lì, diciamo, è stato un amore a prima vista, nel senso che io ho capito che la mia problematica sarebbe stata risolta. Non è una parrucca come tutti pensano, e questa è la cosa che mi ha convinto, perché io al mattino sono così, alla sera sono così, non è che me la ripongo, me la tolgo e mi vedo in un altro modo. È sempre indosso a me, quindi è una parte di me, io li considero, i miei capelli sono proprio parte del mio corpo. Posso andare a nuotare, fare la sauna, sfidare il vento, tutto. Il capello è una parte fondamentale dell'immagine di una donna soprattutto, e quindi mi ha dato veramente una completezza, una sicurezza, mi ha colmato un vuoto che avevo dentro e mi sono sentita proprio un'altra persona.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Possiamo concludere quindi che Massimiliano ha vinto la sua lotta contro l'alopecia androgenetica mentre Giovanna l'ha persa, come avevamo detto all'inizio? No, non è proprio così. Perché quando si sveglia la mattina e si guarda allo specchio, Giovanna ha addosso capelli splendidi, folti, a caschetto, un po' mossi, che forse sono anche più belli di quelli che avrebbe avuto se non si fosse ammalata. E a volte è proprio quando non ricordi più come ti sei fatto male che sei guarito. Professoressa Piraccini, come si riesce a non farsi coinvolgere da storie come queste?
Mi criticano i miei colleghi perché a volte mi faccio coinvolgere e a volte piango. Io ho perso un cognato quando, una decina di anni fa, aveva 45 anni, e quindi sono molto sensibile alle morti delle persone giovani. E quindi quando arrivano persone che, ho visto una ragazzina che è venuta con una caduta massiva da Covid, aveva perso babbo e mamma in una settimana per il Covid durante la prima fase, e lei era stata in rianimazione per una settimana. Quindi lei era rimasta sola, senza genitori, e perdeva i capelli massivamente. I capelli erano l'ultimo dei suoi problemi. Ma lei era venuta da me, da Milano, perché viveva questo. E lì veramente abbiamo pianto insieme, perché poi era un momento del Covid, nel momento più acuto, dove la visione delle bare in televisione ci colpiva tutti i giorni. Quindi ecco, lì devo dire che lì piango. Le donne in chemioterapia, ci sono delle cose che mi toccano molto di più.
Esiste infatti anche una forma di alopecia, in certi casi irreversibile, che colpisce le persone in chemioterapia. Ed è proprio di questo che parleremo nella prossima puntata. Capelli è un podcast della Regione Emilia-Romagna a cura di Cristina Gaddi ed Elisa Ravaglia. Il progetto grafico è di Agata Matteucci.